ringrazio, tra l'altro cose simpatiche, da quando abbiamo scoperto di questo ciclo di iniziative, quindi abbiamo un po' diffuso anche nelle nostre mailing list, la frase presidiare della democrazia è diventata un po' uno slogan anche del Movimento Milano, ogni volta che fa presidi, in particolare davanti alle istituzioni, quando si decidono cose importanti usiamo questo slogan da allora, questo perché insomma forse è molto bello proprio l'idea di contaminarsi e di trovare altre cose. Prima non usavamo questa frase, quindi è merito vostro, insomma, diciamo così. Una piccola nota di colore. Io provo a raccontarvi un po' la storia di quanto è successo in questo anno e mezzo all'Aquila. È molto difficile perché, lo dicevamo anche prima, il tempo sembra essere molto dilatato, nel senso che le cose che sono successe sono talmente tante, e forse anche proprio come la precarietà con cui si continua a vivere su quel territorio rende, no, il tempo più lungo, sempre più lungo, sembra passato molto di più di un anno e mezzo. E quindi per punti cercherò un po' di percorrere questa storia, magari, e io lo spero da una parte, dirò cose che alcuni di voi sapranno, e questo lo spero perché insomma abbiamo fatto un lavoro immane anche grazie a quei pochi, devo ammettere, giornalisti che hanno voluto fare veramente giornalismo e inchiesta su quello che succedeva all'Aula, hanno diffuso un po' quello che è successo, quindi perdonatemi se magari dico cose che qualcuno già saprà, però è importante. E vorrei partire un pochino prima del 6 aprile del 2009, ovvero a uno sciame sismico che nella mia zona continuava da dicembre del 2008, uno sciame sismico durato mesi, che creava chiaramente molto allarme alla popolazione, anche con picchi, ci sono stati scosse anche abbastanza forti, e comunque c'era un allarme generalizzato che serpeggiava molto. Il sindaco dell'Aquila a marzo, i primi di marzo, chiuse le scuole per qualche giorno, poi le riaprì perché così, insomma, non è che fece un granché, però insomma c'era un certo allarme. A metà marzo il sindaco dell'Aquila scrisse una lettera a tutte le istituzioni competenti in cui chiese fondamentalmente aiuto e chiese di dichiarare uno stato di emergenza sul territorio, visto che insomma le scosse si facevano sempre più forti. Il 30 marzo del 2009 si riunisce all'Aquila la commissione Grandi Rischi, una commissione presieduta dalle più alte cariche della protezione civile e da anche alcuni personaggi che poi ci troveremo nella storia appunto di quest'anno e mezzo ricicciare, diciamo così, per altre particolarità, però insomma il GOTA della protezione civile, compreso gli NGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che insomma penso conosciate per essere quello che monitora i terremoti e non solo nel nostro territorio, si riuniscono. Fondamentalmente quella riunione a cui tutti gli aquilani chiaramente guardavano con molta attenzione, perché tutti quanti avevano c'era una certa paura, durò 28 minuti. Durò 28 minuti, usciti da quella riunione, fecero una conferenza stampa molto più lunga di quei 28 minuti, in cui fondamentalmente dissero che, visto che i terremoti non si possono prevedere, state tranquilli, non succederà nulla. Questo è un paradosso, però loro dissero esattamente così. Anzi, diciamo che una frase che ricorre spesso quando all'Aquila ci arrabbiamo parecchio è una frase famosa del vice capo della protezione civile di allora, che tra l'altro di origini delle nostre zone, che disse: tranquilli aquilani, bevetevi un buon bicchiere di Montepulciano e non ci pensate. E era appunto il 30 di marzo, tanti ci hanno creduto, e questa è la prima cosa che ci insegna il terremoto dell'Aquila. Ci sono parecchie, adesso c'è anche un processo, che insomma un'indagine, e forse speriamo, un processo su quella commissione Grandi Rischi, portata avanti da cittadini attivi, fondamentalmente avvocati, che hanno scritto, hanno dato, insomma, mi sembra 27 esposti, una cosa del genere, un solo avvocato ha presentato, proprio per tutte le persone che in qualche maniera hanno creduto alle rassicurazioni, e che quindi quella notte, nonostante tutto, sono rimaste a casa, nonostante c'è stata anche una scossa prima di quella delle 3.32, molto forte, all'una di notte, e quindi magari se insomma c'era un po' di consapevolezza, magari qualcuno si sarebbe potuto anche salvare, o quantomeno insomma non ritrovarsi in quelle condizioni. Le condizioni in cui è arrivata la città al nostro territorio a quella notte è stata quindi di totale impreparazione. Non erano state previste nemmeno le aree di accoglienza, così come tra l'altro non sono previste nemmeno adesso, tanto per capirci. Nel senso che ad agosto, sapete, forse c'è stato un altro sciame sismico vicino all'Aquilano e abbiamo lì scoperto che nemmeno dopo un anno e mezzo, nemmeno dopo quello che era successo, erano state previste aree d'accoglienza, contando che quelle usate per l'immediata emergenza non sono più utilizzabili perché hanno necessità di una bonifica. E noi attualmente ancora adesso non abbiamo un piano di evacuazione. Io questo lo dico per vari motivi, innanzitutto perché quello che noi abbiamo vissuto deve avere un respiro nazionale, perché potrebbe succedere anche in altri territori, perché ci sono tantissimi territori a rischio sismico o di altro tipo, idrogeologico o di altro genere. In Italia sono veramente tantissimi e non credo che noi siamo un'eccezione, cioè credo che la scarsa attenzione alla sicurezza dei cittadini, alla sicurezza nel senso reale del termine, della vita, delle persone, e così come l'attenzione al territorio sia carente in tutta Italia. A questo io la domanda che faccio è: chi ci dovrebbe pensare, no? Chi ci dovrebbe pensare? Chi dovrebbe pensare in Italia alla prevenzione e alla messa in sicurezza del territorio? Secondo lo statuto ci dovrebbe pensare la protezione civile, perché quello è uno dei compiti, forse il primario, poi Alberto ce ne parlerà sicuramente meglio, che dovrebbe fare la protezione civile. Ecco, la protezione civile non l'ha fatto all'Aquila, come non l'ha fatto in Sicilia sulle alluvioni, come non lo continua a fare in tantissimi territori, e forse è compito anche dei cittadini presidiare anche questo organo qui per farlo tornare a fare il suo lavoro. Noi siamo un gruppo di ragazzi e ragazze, qualcuno non più tanto giovane, ma comunque si piace chiamarci ragazze e ragazzi, che si è riunito la prima volta il 15 aprile 2009. Ci siamo riuniti in un parco spinti dalla necessità di rivederci, prima di tutto, ritrovarci in qualche maniera, toccarci, no? Sapere che eravamo tutti vivi e stavamo bene. E poi perché già da subito ci eravamo resi conto che quello che si stava mettendo in atto con i primi campi di accoglienza era una cosa che non ci tornava. Non ci tornava, e quindi abbiamo deciso di iniziare a parlare con l'obiettivo anche di per essere parte attiva di quello che stava succedendo. Tanto per dirvi, quando si parla di militarizzazione, che è l'oggetto, no? di questo nostro incontro, quella prima riunione si svolse accanto a un campo tenda. Erano i giorni, immaginatevi, immediatamente successivi, quindi c'era ancora molta confusione nell'aria. A noi quel giorno ci fu impedito l'ingresso in un parco cittadino aperto, perché per passare dovevamo passare 10 metri dentro la recensione della Croce Rossa, che era in quel momento quella che gestiva quel campo lì, e questo era assolutamente impossibile perché alcuni di noi non erano ospiti di quel campo. E questo per dire che noi ce ne siamo accorti subito di quello che stava succedendo, vivendolo sulla nostra pelle. Ci siamo resi conto subito che la prima cosa che hanno fatto nei campi di accoglienza all'Aquila è stato quello di recintarli, prima ancora che arrivassero le docce, prima ancora che arrivassero i bagni, no? La prima cosa è stata la recinzione, così come la prima cosa è stata i controlli, incredibilmente, che hanno fatto da subito i documenti richiesti all'infinito, svariate volte al giorno, con delle scuse che per carità erano anche brillanti. In particolare a me mi piace ricordare questa, perché alle 7 di mattina del 6 aprile, mentre c'era una situazione devastante e sconvolgente, come penso potete immaginare, in cui tutti quanti eravamo, chi poteva e chi ce la faceva, a scavare le macerie, altri insomma a cercare parenti e amici, nel telegiornale delle 7 di mattina lanciarono un allarme, Manganelli lo lanciò a capo della polizia, che fu l'allarme sciacalli. Con questa scusa hanno gettato sul territorio aquilano una quantità infinita di forze di polizia e di militari, che non servivano proprio, no, a quello che sarebbe stato utile in quel momento, ma servivano al controllo del territorio, controllo militare del territorio. A noi ci è stato impedito qualsiasi tipo di partecipazione, ed è una delle cose che denunciamo fin dall'inizio, abbiamo denunciato fin dall'inizio e continuiamo a denunciare pure adesso, perché la situazione purtroppo è cambiata ben poco. addirittura ostacolata in modi surreali. A noi c'è stato impedito più di una volta di tenere assemblee, come anche questo penso sapete, all'interno dei campi, e tra parentesi, in altri terremoti, in altre situazioni invece questo è stato, no, molto agevolato, perché è uno dei motivi perché la popolazione, insomma, si riesce a riprendere, riesce a confrontarsi, eccetera, eccetera. E c'è stato impedito anche di dare dei semplici volantini o delle informative all'interno dei campi tenda, e in qualche maniera chi si muoveva si sentiva un po' perseguitato, perché effettivamente era un po' così, insomma, da chiederti i documenti veramente 6-7 volte al giorno, fino a seguirti, fino, insomma, ci sentivamo un po' perseguitati. E a che cosa è servito questo, no? Del motivo del perché su quel territorio, un'altra cosa sulla militarizzazione. Noi ci abbiamo messo un'altra parola vicino, che fa parte del grande esperimento che secondo noi hanno compiuto all'Aquila, che è quella della passivizzazione della popolazione, che è l'altra faccia della medaglia. Perché la mancanza di partecipazione si rivelava anche nel quotidiano, per dire, noi non potevamo, chi era ospite nelle tendopoli, non poteva lavarsi un piatto da solo, non poteva portare all'interno del campo cibi che non erano quelli dati dalla mensa, e non poteva in alcun modo partecipare alla gestione del campo, no? Tutto, noi dovevamo essere solo utenti, assistiti, ospiti, ecco la parola ospiti, che ci hanno ripetuto tantissimo, ma non eravamo più né parte attiva, né cittadini, né con dei diritti, eravamo degli assistiti, che come tali dovevamo essere solo assistiti e ospiti. E questo ha creato una forte passivizzazione della popolazione. Quando l'anno scorso noi giravamo e spesso ci domandavano: ma perché non avete reagito? Perché a questa protezione civile non li avete fatto brutto? No? Perché le condizioni erano quelle, erano di persone separate, erano separate nel senso di disperse, di una diaspora totale, polverizzate, mischiate, perché poi le tendopoli non è che rispettavano, no? Cioè il quartiere, quantomeno questa all'Aquila, poi chiaramente nei paesi è stato diverso, perché nei paesi, in alcuni paesi si è mantenuto un senso di comunità, però l'Aquila è una città e quindi è stata frammentata, dispersa e in più passivizzata. Non è vero che non ci siamo ripresi, ci abbiamo messo un po', però alla fine, come vi racconterò, ci siamo ripresi. A che cosa è servito tutto questo? Alberto penso che ve ne parlerà proprio dopo, quindi lo dico in breve. A fare la più grande speculazione edilizia che sia mai stata fatta sul territorio italiano. E nell'assoluto silenzio sia dell'opposizione, che ha accettato, anzi il comune dell'Aquila, che è governato dal PD fondamentalmente, ha aiutato la protezione civile nella localizzazione dei nuovi insediamenti, quindi una responsabilità ben precisa, e insomma hanno creato 19 new town rispolverando un'idea vecchia che già c'è stata in altre occasioni, ma che non era mai stata realizzata in questo modo, la prima volta. 19 nuovi insediamenti, chiamiamoli così, dispersi sul territorio, con una localizzazione, e per questo dico che le responsabilità anche della parte, diciamo, dell'opposizione o del governo dell'Aquila, del PD, ha un ruolo ben preciso, perché l'hanno localizzata in posti tra il centro e la periferia, in modo da lasciare una striscia edificabile tra il centro e la periferia. Sono su terreni agricoli, di piccoli produttori agricoli, quasi tutti, non hanno toccato grandi imprenditori, così come non hanno toccato i terreni della chiesa, così come non hanno toccato i terreni demaniali, che tra l'altro a questo dovrebbero servire, in teoria, no? Il terreno pubblico. E questi edifici, che penso avete visto tantissime volte, sono costati a tutti voi la modica cifra di 2.700 euro al metro quadrato, e sono, che è altissimo, lo sta a dire. Sono, come li definisce la protezione civile, non sono né temporali né definitivi, ma durevoli. Ora, questo, durevoli, sono durevoli. Ovvero, ve lo dico io che significa durevoli. Avete presente le piastre? Ecco, quelle lì non le toglierà mai nessuno, ma nemmeno i miei nipoti, nemmeno non le toglierà mai nessuno. Le case sopra, che sono tre piani fabbricati di legno, tra l'altro erano antisismici pure senza isolatori, perché sono di legno, non è che tipo succede chissà che. Quelli sì, quelle magari tra un po' si rovineranno, già adesso hanno notevoli problemi, soprattutto alcune, più che altro perché sono state costruite molto in fretta e non pensate per essere messe in un posto in cui d'inverno fa meno 18 e che quindi i tubi sono scoperti, e quindi insomma, perché chiaramente, no, la velocità con cui questo progetto è stato installato su quel territorio non ha permesso nemmeno di capire le esigenze e le particolarità, le peculiarità di quel territorio. E comunque la velocità è stata sicuramente una delle assi vincenti, sia perché hanno spiazzato talmente la popolazione. Dovete sapere che insomma noi abbiamo appreso del piano CASE. CASE è un acronimo che sta per complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili, con un'idea della sostenibilità e dell'ecocompatibilità totalmente però perché sono ben poco sostenibili, poi sono ecocompatibili perché hanno due pannelli solari sul tetto, però insomma se riduciamo a questo l'idea della sostenibilità, insomma noi non siamo molto d'accordo, ecco, su questa idea di sostenibilità, se poi per andare da un quartiere all'altro ci metti un'ora e mezza in macchina, quindi insomma... insomma, finisco di dire questa cosa e mi sono un attimo persa, scusate, ma faccio la fatica bestia a parlare oggi. Sì, abbiamo saputo del progetto CASE il 16 di aprile, quindi una settimana o poco più dal terremoto, e i lavori sono partiti il 2 giugno, e quindi tutta la fase di preparazione è stata fatta in quei mesi lì, quando veramente la popolazione non era in grado nemmeno di comprendere quanto gli succedeva, con uno slogan che ha funzionato tantissimo, e lo slogan era dalle tende alle case. Questo slogan ha dietro delle cose, ha la demoralizzazione della fase temporanea, che invece negli altri terremoti è servita proprio per dare alla popolazione il tempo per un po' riprendersi anche la propria autonomia e per interessarsi della propria casa, quindi della ricostruzione vera e propria della propria casa. È servito, tant'è vero che all'Aquila non è mai entrato un modulo abitativo provvisorio, come ormai nel pieno d'Europa non l'hanno mai fatto entrare. Il campus di Copenaghen è costruito in moduli abitativi temporanei di classe A+, basta penso questo, sono moduli appunto che sono temporanei veramente, nel senso che poi li alzi, li porti via, non servono più, e invece a noi ci hanno dato queste cose durevoli, dicendo che era umanitaria la questione, non ci volevano vedere nei container, no? Peccato che siamo nel 2010, eravamo nel 2009, i container non sono più quelli semplicemente dei porti, no? Che noi ci vengono in mente, ma ci sono anche soluzioni tecnologicamente avanzate che magari costano un quarto del piano case, perché quelli che abbiamo visto noi e di cui abbiamo chiesto i preventivi a varie ditte costano un quarto, ma è stato vietato di farli entrare all'Aquila. Dalle tende alle case comporta pure il fatto che siamo l'unico terremoto e l'unica catastrofe che io conosca in cui ci hanno tenuto per 8 mesi nelle tende, e 8 mesi nelle tende è una cosa disumana perché gli anziani sono morti tantissimi, perché si sono lasciati andare in condizioni allucinanti, perché le famiglie si sono disgregate, perché c'è promiscuità all'interno delle tende e quindi è normale, non c'è intimità, non è possibile avere un'intimità delle famiglie, non è possibile cucinarti da te, non è possibile ritrovare un minimo di autonomia anche delle famiglie, e questo è stato il prezzo che abbiamo pagato per avere 19 new town, questo è. Ora faccio un salto, così non parlo per ore, mi dispiace, però le cose dire sono un po'. Faccio un salto e vi parlo delle ultime mobilitazioni, perché all'Aquila, nonostante appunto tanti dicono che è un territorio a bassa reattività sociale, probabilmente è vero, è un territorio, una città che è una città borghese da prima del terremoto, molto chiusa nelle proprie montagne, quindi insomma anche un po' conservatrice come città. Eppure la mobilitazione c'è stata ed è stata secondo me forte, innovativa, e è anche che guarda anche all'Italia, io questo ne sono convinta. E il periodo di mobilitazione più grande è iniziato il 14 febbraio 2010, quando sono uscite le famose intercettazioni, che penso tutti sapete, che i due che ridevano la notte del sabato. Questo ha creato un'ondata di sdegno, finalmente, e quel giorno 300 cittadini, non le foglie oceaniche, sono scese spontaneamente in piazza, hanno sfondato per la prima volta i cancelli della zona rossa, che a tutt'oggi sono chiusi e presidiati dai militari, a tutt'oggi. E, insomma, questi 300 cittadini sfondano, nasce un bel movimento che è conosciuto come il movimento delle carriole, che secondo me è stato straordinario, perché contemporanea parlava di tre cose. Parlava di partecipazione attiva, perché lavorare insieme, il lavoro comunitario, perché sì, c'era il momento dello sfondamento, quindi un po' di con la polizia, però era molto empatizzato, in realtà poi era ben poca cosa, nel senso che loro ci provavano, poi dopo 3-4 minuti si spostavano, insomma. dopo quel momento però c'era il lavoro vero, c'era il lavoro vero di bambini, anziani, di famiglie, di giovani attivisti, insomma, in cui si lavorava alla separazione delle macerie. Quindi parlava anche di lavoro, perché è una nostra emergenza reale quello del lavoro. Noi siamo una città in cui ci sono ad oggi 16.000 persone che hanno perso o stanno perdendo il lavoro, di cui 7.000 sono in cassa integrazione. Stiamo parlando di una popolazione che prima contava 72.000 persone. 16.000 disoccupati o cassa integrati è una cifra gigante su 72.000, significa che più della metà della popolazione è ferma. I negozi del centro storico erano 4.000, sono 900 le attività che non solo non hanno riaperto il centro storico, ma non hanno riaperto nemmeno altrove. Cioè abbiamo una situazione economica devastante e nessuno pensa alla ricostruzione economica. In Friuli si diceva, no? Lavoro, case e chiese. A noi il lavoro è cancellato, la ricostruzione economica del territorio è cancellata, non si è fatto niente, niente tra la ricostruzione economica. Quindi parlava di lavoro. Moduli ecclesiastici provvisori che funzionano tutte le sigle. Vabbè, finisco questa cosa qui. Parlava di lavoro e la terza cosa di cui parlava era di sostenibilità. Ovvero la separazione delle macerie e il riuso e il riciclaggio delle macerie era l'unica soluzione che noi vedevamo e vediamo tutt'oggi alla risoluzione del problema macerie. Legambiente, tanto per farvi una parentesi, una settimana fa ha pubblicato un dossier che dice che a questo ritmo per togliere le macerie ci vorranno 69 anni ancora. 69, chiaramente è scontato che se non si tolgono le macerie, no? Non si può nemmeno pensare alla ricostruzione. E 69 anni. Noi quando abbiamo fatto mettere la rete ci hanno preso molto in giro, no? Hanno detto ma che volete fare con le cariole e le gallarelle? Dove volete andare? Ecco, una bella scoperta che ha fatto l'ambiente facendosi due calcoli è che col ritmo che stavamo seguendo noi ad aprile abbiamo fatto di più di quanto ha fatto l'esercito, perché per bloccare il movimento cariole la Prestigiacomo ci ha mandato l'esercito per pensare loro alla smaltimento della cera, ma hanno fatto di meno di quanto faceva il movimento delle cariole. E siamo fermi con la gestione delle macerie e quindi insomma 69 anni, se continuiamo così noi speriamo di riprendere presto in mano queste carriole, perché mi sa che ce n'è bisogno. E subito nel momento delle carriole abbiamo portato avanti le manifestazioni di cui penso abbiate sentito parlare, però io ve le dico perché forse di una non avete sentito parlare, che sono state le mobilitazioni create dall'Assemblea Cittadina, che è nata in contemporanea alle carriole ed è un bel esempio di democrazia partecipativa nuova e originale quantomeno, che si è divisa in tavoli, si riunisce in un presidio permanente che è a Piazza Duomo, che è nel centro della città, una delle piazze, l'unica piazza riaperta e per metà, e noi lì abbiamo un tendone, è il presidio permanente cittadino, e questa assemblea porta avanti mobilitazioni sulle tasse, perché beffa sulla beffa noi stiamo ripagando le tasse, le stiamo ripagando da giugno tutte, anche i mutui sulle case distrutte, cioè per dirvi, no? Uno aveva fatto un mutuo, gli è crollata la casa, ora come si fa? No? È un po' friano e paga anche il mutuo, ha perso il lavoro magari appunto. E non solo, ma da dicembre noi ripagheremo le tasse che ci hanno sospeso nell'anno 2009-2010 al 100%. Che è una cosa totalmente inedita. Saremo il posto d'Italia in cui si pagheranno più tasse. In pratica la ricostruzione dell'Aquila, se mai qualche soldo arriverà solo alle nostre tasche, perché così sembra. Noi non ce la facciamo, semplicemente, cioè, non è un fatto che non si vuole o che è impossibile, cioè, le famiglie sono già così allo stremo, c'è un tasso di povertà altissimo, la Caritas denuncia 3.000 nuovi poveri, c'è gente che va alle mense della Caritas che prima magari aveva un'attività commerciale o cose del genere, e non solo, ma 1.339 bambini stanno lasciando le scuole, non si sono riscritti a scuola quest'anno, ciò significa che la gente se ne sta andando e c'è un rischio di spopolamento altissimo e fortissimo. Chiaramente sono dati ancora molto falsati, perché finché rimane il contributo di autonoma sistemazione, che è il contributo che si dà a chi non è entrato né nel piano case né in altri, né in altre soluzioni abitative, sono 100 euro al mese per persona a nucleo familiare dai 400 ai 600, che è una miseria, no? Però finché rimane questa miseria la gente non chiederà il trasferimento, non chiederà il cambio di residenza, è normale, no? Di queste persone sono 27.300, sono un po', insomma. Però insomma sono tantissimi quelli che stanno andando via perché non ce la fanno più, perché non c'è prospettiva e non c'è futuro in quel territorio. Quindi abbiamo fatto le manifestazioni il 16 giugno, in cui 20.000 persone, aquilani e del territorio, del cratere, 20.000 sono tantissimi in un territorio appunto di 72.000 persone, con tutte le istituzioni, tutti i comuni e il cratere, sono scesi in piazza, hanno bloccato l'autostrada 24 che collega L'Aquila al resto d'Italia per 2 ore, e di questo i giornali non hanno dato nessuna notizia, a noi sembrava una notizia insomma di rilievo. 2 settimane dopo, il 7 luglio, siamo andati a Roma, nel momento in cui discutevano la finanziaria, sapete tutti com'è andata, il bilancio è stato di svariati feriti, anche quelli che avete visto, 2, ma anche signore e signori con lividi ovunque, ci hanno, è stata una giornata assurda, ci hanno menato tipo 8 volte in 6 ore, cioè una cosa allucinante, e non abbiamo ottenuto niente, cioè soprattutto non abbiamo ottenuto niente. Per questo le mobilitazioni riprenderanno, io già adesso vi dico che una data tra il 13 e il 20 o il 13 e il 20 di novembre tenetevela libera, perché stiamo provando a organizzare una manifestazione nazionale questa volta all'Aquila, perché vogliamo innanzitutto che la gente si renda conto della situazione in cui viviamo. Vogliamo dire che quando noi gridiamo l'Aquila è nostra alle manifestazioni, non intendiamo che è degli aquilani, perché non è possibile pensare questa cosa. L'Aquila è dell'italiano e degli italiani, è di tutte le persone. Ricostruire l'Aquila non è solo interesse mio, deve essere interesse di tutti, perché è un patrimonio collettivo quella città. Non può essere pensata come un problema locale, che se la vedono gli aquilani, perché non è possibile, a parte non ce la facciamo, ma proprio non è così, non è così, è di tutti, quella città è di tutti e di tutte. E poi perché vogliamo iniziare una raccolta di firme sulla legge che abbiamo scritto, che è una legge iniziativa popolare, una legge quadro sulla ricostruzione, che tra l'altro potrebbe essere applicata anche in altre situazioni che potrebbero ricapitare in Italia, essendo appunto una città un territorio a rischio. E l'abbiamo scritta noi questa legge, visto che non ce la danno perché vanno avanti per ordinanze e per elemosina, no? Cioè ogni volta per darci un piccolo cosa noi dobbiamo fare 20.000 persone, andarci a pigliare botte a Roma, no? E allora ci fanno una giustatina, no? O un'ordinanza sbagliatissima. Vogliamo una legge organica che detti tempi certi e soldi certi, veri, reali, per la ricostruzione dell'Aquila e dei borghi e dei comuni del cratere. Quindi vi invitiamo tutti, insomma, a essere presenti. Punto.